Rieccoci qua a TMV Radio, stadio aperto, Francesco benvenuti, Niccolò Ceccarini, ma soprattutto ritroviamo con grande piacere ai nostri microfoni Antonio Filippini. Ciao mister, ben ritrovato.
Ciao mister.
Ciao a tutti.
Mister, innanzitutto insomma un po' di attualità, un po' della tua attualità, ecco. Ci eravamo già sentiti in estate per celebrare la salvezza ottenuta con la Pro Sesto. Alla fine questo inizio di stagione cosa è andato storto? In questi casi viene sempre da pensare all'esterno, mister, al di là poi insomma del punto raccolto nelle prime quattro giornate, che insomma è un campione davvero esiguo per giudicare il lavoro di un allenatore.
Ma la penso anch'io come voi, nel senso che quando hanno esonerato Di Francesco al Verona o Semplici al Cagliari mi sembrava ingiusto, perché il lavoro di un allenatore secondo me va basato sulle 10 giornate, 12 giornate, anche perché il lavoro va fatto nel mese quando giochi contro gli avversari. Purtroppo non gli hanno dato tempo, come non hanno dato tempo a me, e le società fanno queste scelte, insomma. Probabilmente o forse non eravamo gli allenatori giusti già a inizio stagione. Sono fatto questa idea, insomma, ecco, perché se no non ha senso, insomma. Però ognuno decide quello che vuole, insomma. Se poi è anche una proprietà che lo fa, noi allenatori ci prendiamo queste situazioni e ce le portiamo a casa, insomma, con tristezza più che altro, dai.
Mister, all'interno poi del comprensibile stato d'animo, ti chiedo anche, visto appunto hai fatto alcuni esempi in Serie A, ce ne sono già stati anche in Serie C, si continua, ed è questo abbastanza paradossale, a parlare come un elemento che accomuna tutti gli allenatori e tutte le società, di programmazione. È un termine che a tuo avviso dovrebbe essere, aggiungo magari finalmente, usato un po' col contagocce quando si parla di calcio italiano?
Non dovrebbe nemmeno...
Ecco.
nemmeno col contagocce.
È già troppo col contagocce.
In Italia non bisogna parlare di programmazione. Io parlo solo del calcio italiano, e soprattutto in Serie C, dove non c'è la disponibilità economica e non puoi parlare di programmazione, perché è tutto campato in aria. A parte quelle società un po' più blasonate, altre invece fanno molta più fatica, per cui i progetti bisogna anche dargli sostegno con la parte economica, e invece molte società purtroppo non hanno questa disponibilità, per cui si va avanti di giorno in giorno e soprattutto di giornata parlando di calcio, ovviamente.
Ecco, io mister voglio farti questa domanda, perché prima si parlava di Francesco, di Semplici, insomma, allenatori che comunque hanno un loro percorso, hanno fatto vedere anche qualcosa di molto importante. Però, per esempio, Di Francesco viene da quattro esoneri alla fine consecutivi. Ecco, quando un allenatore ha questi insuccessi, cosa scatta nella riflessione? Cioè, cosa può pensare oggi Di Francesco di fronte, insomma, a quattro avventure che sono finite tutte alla stessa maniera? Cioè, uno si rimette in discussione, cioè cerca di capire il perché, se ha sbagliato qualcosa nello spogliatoio, il suo metodo di lavoro. Ecco, è una curiosità che, insomma, magari tu puoi anche...
Sicuramente Di Francesco, ma voglio parlare anche del mio caso, rifletti sulla scelta a priori che hai fatto all'inizio, perché magari non era magari la società giusta in quel momento per il nostro tipo di lavoro. Fai questo tipo di analisi, ma fai anche il tipo di analisi sul tuo lavoro, se quel tuo lavoro va bene o se devi cambiare qualcosa. Insomma, ci sono queste due pensieri che un allenatore fa quando succedono questi esoneri tra virgolette lampo, perché i risultati in questi esoneri non vengono nemmeno presi, perché come ho detto all'inizio della chiamata, esonerare un allenatore dopo due giornate o dopo tre non ha mai senso, perché non puoi valutarlo in così poco tempo, soprattutto quando inizia il campionato, che ci sono gli avversari, insomma, perché bisogna vedere anche il valore stesso della propria squadra, per cui valuti solo quelle due cose: se era la piazza giusta per te e se il tuo lavoro deve essere modificato per la prossima avventura.
Mister, sommando le gare della scorsa stagione con queste di 21-22, che Serie C hai ritrovato? E se davvero in un certo senso vedi, sommando un po' tutti gli elementi di campo, di organizzazione, un futuro diverso rispetto alle difficoltà costanti, croniche di questa categoria negli ultimi anni?
Ma secondo me il sistema va cambiato, perché si riallaccia con quel che ho detto prima, che molte società, tranne quelle 10 società importanti, le altre cercano di arrabattare, per cui va cambiato il sistema. Dall'alto devono arrivare più risorse economiche per aiutare questa categoria, che comunque è importante, perché facendo un esempio, Lucca l'anno scorso era in Serie C, quest'anno sta facendo la differenza in Serie D, per cui è una categoria di crescita anche per i giovani, e va però di pari passo con il sistema, nel senso che il sistema deve aiutare questa categoria per stare in piedi, perché sennò non ha senso avere così tante società che fanno fatica ad arrivare a fine mese, insomma.
Ecco, Nicolato, visto che mister hai toccato proprio l'argomento di Lorenzo Lucca proprio nei giorni scorsi, ha detto sta vivendo un momento particolare, perché insomma non è neanche facile gestire tutte le pressioni, perché quando giochi nel Palermo e ti trasferisci al Pisa, comunque dopo aver fatto un bel campionato, però non ti immagini che in due mesi neanche, perché il campionato è cominciato il 20 di agosto, non siamo neanche al 20 di ottobre, si parla già di Lorenzo Lucca in Serie A, l'Inter, il Milan, la Juventus. Qual è la cosa migliore oggi per questo ragazzo?
Ma la cosa migliore per il ragazzo è allenarsi sempre bene e dimostrare in campo e migliorarsi giorno dopo giorno. Questi sono gli unici pensieri che deve avere il ragazzo e il giocatore. Ovviamente è molto più difficile e sono importanti, secondo me, le persone che gli stanno accanto, di farlo rimanere sempre umile e con i piedi ben attaccati per terra, perché oggi nel calcio possono cambiare velocemente tante cose, per cui bisogna rimanere sempre con i piedi per terra.
Mister, ti riporto un attimo sul girone A della Serie C. La sensazione è che a livello di continuità, mettiamola così, due delle grandi protagoniste della scorsa stagione, che poi non sono riuscite a centrare l'obiettivo Serie B, siano già partite con le marce altissime. Parlo in particolar modo del Padova e del Südtirol. Sono le due grandi favorite, a tuo avviso, per giocarsi il primo posto? Vedi qualche altro potenziale inserimento?
Ma no, secondo me sono le due squadre che anche come organico possono fare la differenza in un campionato così lungo. Ci sono sempre gli outsider come il Renate, come la Provercelli, come la Feralpi Salò, che ha allestito un'ottima squadra, però ecco, quelle due secondo me saranno quelle che potranno ambire al salto di categoria.
Antonio, a proposito di salto di categoria, ti porto in Serie A. Siamo in attesa ovviamente, insomma, di un weekend di campionato, anche con alcuni scontri diretti molto intriganti dopo la sosta. Prima però delle due sfide in particolar modo, di cui parleremo a breve, erano a tuo avviso facilmente pronosticabili un po' di difficoltà, un po' di montagne russe di rendimento e risultato, quando una squadra come la Lazio, con un gruppo bene o male consolidato, è passata da Simone Inzaghi e il suo modo di far calcio a Maurizio Sarri e il suo modo di far calcio?
Sì, cambia tanto, perché giocare con un modulo 3-5-2 e giocare con il 4-3-3, gli spazi in campo sono cambiati parecchio, per cui ci vuole tempo per capire gli automatismi della tattica di Sarri, ma anche con i compagni stessi, per cui è normale avere degli alti e bassi. Ci sono delle partite dove va tutto bene, dove puoi vincere 3-4-0 ed è successo, e dove altre fai malissimo e perdi con un risultato uguale, come è successo a Bologna. Per cui ci vuole tempo e ci vuole pazienza, ci vuole l'equilibrio, insomma.
Io, mister, credo che la Lazio, oltre a questo tempo e pazienza per Maurizio Sarri, abbia un po' la rosa precisa, cioè che i primi 11 della Lazio siano formidabili o quantomeno ottimi, soprattutto a centrocampo. Io penso anche alla situazione offensiva, dove c'è Ciro Immobile, che comunque è un po' il punto di riferimento. Però in generale, quando devi andare a guardare alla panchina, se fai un cambio, la Lazio non è probabilmente all'altezza dell'Inter, del Milan oggi, dico. Quindi un aiuto dalla panchina in più a Sarri non sarebbe male, magari dal mercato in generale. Però magari è la mia opinione, non so se è la tua, ecco.
Sì, sicuramente la Lazio negli anni, ecco, rispetto a altre società, la panchina è sempre stata il tasto dolente, tranne Caicedo, che entrava all'80esimo e faceva gol agli ultimi due minuti e gli faceva la differenza, però gli altri, bene o male, non erano titolarissimi come possono avere le altre società. È stato sempre un tallone d'Achille per la Lazio e lo sarà anche per Sarri quest'anno.
Antonio, aggiungo a proposito anche della Serie A, l'aspetto che più a tuo avviso, insomma, ha fatto la differenza in queste prime 7 gare con 7 vittorie del Napoli?
Ma io penso il grande entusiasmo che c'è intorno alla squadra e la coda anche del campionato scorso. Hanno perso la Champions League all'ultima giornata, ma ha fatto un recupero clamoroso nelle ultime 10-12 giornate. Poi ovviamente l'avvento di Spalletti con delle idee diverse da quelle che erano Gattuso hanno fatto sì che il Napoli abbia ripreso con grande entusiasmo e con grandi risultati.
E secondo te questo Napoli oggi, con un ritocco sulla fascia sinistra, che forse è l'unico anello, non dico un po' debole, perché poi Goulam è un giocatore che negli ultimi tempi ha giocato poco e quindi c'è solo Mario Rui, sarebbe la squadra perfetta per la Serie A? Perché poi, guardando tutti i reparti, c'è poco da aggiungere, eh?
Sì, il Napoli, ma l'anno scorso l'ha dimostrato, è una squadra molto, molto competitiva e ha fatto male solo all'inizio, ma c'erano fuori tantissimi giocatori, e per cui il Napoli, se dovesse riuscire a mettere a posto il terzino sinistro, prendere un altro giocatore titolare, può fare benissimo la differenza. L'unica cosa è sistemare la situazione Insigne, che potrebbe essere una situazione magari complicata più avanti, insomma.
Mister, due curiosità. Tu sei stato calciatore e allenatore del Livorno. Che effetto ti fa vederlo, immaginarlo protagonista di un campionato come quello di eccellenza? Quindi, insomma, siamo nel dilettantismo, purtroppo per il Livorno, e quindi anche con un gradino ulteriore da dover fare, insomma, per poter rimmaginarsi tra i professionisti.
Dispiace tanto, perché il Livorno merita sicuramente altre piazze, e per la sua storia, per quello che ha fatto negli ultimi 20-25 anni. Detto questo, però, vedo che la curva, lo stadio è pieno, per cui il tifo è sempre da Serie A, e c'è una passione pazzesca per il Livorno, e lo sto seguendo, perché oltre ad aver giocato sono diventato anche tifoso del Livorno e stanno facendo molto bene. Spero che in 2 anni ritornino a fare i professionisti, perché la categoria dove dove decisamente devono ritornare al più presto, insomma.
E invece di questo inizio di stagione del tuo, mi permetto di dir così, Antonio, Brescia?
Ma il Brescia quest'anno ha fatto una signor squadra, Cellini insieme al mister Inzaghi, che è esperto anche di promozioni in Serie B, hanno tutte le carte in regola per poter ritornare in Serie A. Ovviamente la Serie B è un campionato molto duro e ci sono sempre delle sorprese sia in positivo che in negativo, e il Brescia secondo me lo sarà in positivo, perché come ho detto prima la squadra è veramente forte in qualsiasi reparto. Devono solamente trovare l'equilibrio di squadra, perché fanno tanti gol ma ne prendono altrettanti, per cui devono trovare quei giusti equilibri per far sì di migliorare la fase difensiva.
Senti mister, l'ultima considerazione te la faccio proprio sempre sul campionato di Serie B. Tu hai parlato del Brescia, quale potrebbe essere l'outsider quest'anno? Perché c'è sempre una squadra che magari non parte con i favori del pronostico e che poi arriva in fondo e sorprende.
E mister, tra l'altro la classifica fin qui è piena di outsider,
sì.
Pisa, Cremonese, sono diversi.
Infatti mi avete anticipato e secondo me l'outsider è il Pisa, perché all'inizio nessuno la dava tra le favorite e sta facendo un ottimo calcio con un allenatore esperto come D'Angelo, e hanno trovato l'entusiasmo di Lucca, ed è un mix importante tra giovani e vecchi che potrebbero far sì che di essere l'outsider vincente per questo campionato.
Antonio, le ultime battute, diciamo, riflettendo insomma sul futuro di un tuo ex compagno di squadra come Andrea Pirlo, no? Che ha cominciato la carriera, lo abbiamo detto tante volte, dalla punta più alta dell'iceberg, che è il calcio e che è il mondo degli allenatori. Ecco, in questo momento è difficile a tuo avviso anche essere al suo posto, nella sua testa, cioè cercare di capire quando si comincia un'avventura come quella da allenatore alla Juventus, quale può essere il secondo passo giusto, coerente se vogliamo anche con un percorso che insomma, al di là delle difficoltà che può aver incontrato, ha avuto il suo semaforo verde con la squadra più importante d'Italia, più vincente se non altro.
Ma diciamo che sotto l'aspetto dei risultati comunque sia Pirlo non hanno vinto sicuramente il campionato, ma avevano qualcosa di meno secondo me rispetto all'Inter. Mm-hmm. Però comunque c'è entrato la Champions League all'ultima giornata, ha vinto la Coppa Italia, per cui i risultati sportivi sul campo ci sono stati. Secondo me dovrebbe trovare una squadra comunque di una buona caratura, perché in campo ha fatto vedere delle buone cose. Ovvio, tutti si aspettavano la vittoria in campionato, in Champions League, però è sempre difficile ripetersi, e soprattutto anche per al primo anno come allenatore, però secondo me comunque ha fatto bene Andrea.
Mister, cosa auspichi, cosa ti auguri per la tua prossima avventura in panchina?
Ma mi auguro di trovare una situazione dove mi facciano lavorare, non solo a parole ma anche con i fatti, ma non per essere polemico con la Prosesto, perché comunque ricollegandosi a quello che ho detto,
certo,
trovo inconcepibile che un allenatore venga mandato via alla prima o alla seconda, alla terza giornata o nel mio caso alla quarta giornata, per cui spero di trovare una società che mi faccia lavorare di più, insomma, perché è quello che noi allenatori chiediamo, e chiediamo un po' più di pazienza alle società, alle proprietà, insomma.
Antonio, in bocca al lupo per tutto e alla prossima. Grazie
mille.
Ciao
mister, grazie ancora. Ciao.
Viva il lupo e grazie a voi. Buona giornata.